In ogni caso, con quello che vogliamo ascoltare, che il Signore voglia questa mattina. E quindi, non so se avete trovato il capitolo 45 di Isaia, anche perché qui all'inizio del capitolo c'è una profezia straordinaria, no? Cioè nel senso che il Signore chiama per nome il re Ciro, lo chiama per nome, ma Ciro doveva ancora nascere, cioè 170 anni prima sostanzialmente, e lo chiama il suo servo perché poi sappiamo che questo servo, tra virgolette, che era Ciro il Medo Persiano, no? Praticamente poi distrugge e conquista Babilonia, e vi ricorderete il momento nel quale appare quel pezzo di mano, tronco di mano, che scrive il profeta Daniele, che scrive sul muro, che dicendo al figlio di Nebucadonosor, perché stava offrendo dei sacrifici con gli utensili presi dal Tempio di Gerusalemme, e stava facendo festa con le coppe dei suoi, davanti a tutti i suoi grandi, eccetera. Ma in quel momento sappiamo che gli tremarono le gambe, perché apparve questo mozzo di mano, tronco di mano, che scriveva sul muro. Però era spaventatissimo, perché nessuno conosceva, e chiamato tutti i suoi saggi, tutti i suoi maghi, ma nessuno poteva capire che cosa volesse significare. E l'unica cosa che sappiamo è che ha avuto un rilassamento sia nelle ginocchia, ma anche probabilmente un colpo di diarrea, perché più o meno bisognerebbe intenderlo dallo spavento. E sappiamo che poi alla fine ha chiamato il profeta Daniele, che gli ha detto che quella parola significava contato, contato, pesato, pesato, cioè che sostanzialmente questo regno sarebbe cessato, il suo. E va bene, con questa storia molto bella, ve la ricorderete, e poi, sai, questo cercava in qualche modo di rabbonare Daniele dicendogli: beh, adesso ti daremo una medaglia, ti farò. Lui ha detto: ma tienetele per te queste cose, vedete? Ed è questo l'augurio di cuore, l'augurio cristiano che faccio a tutti, che ognuno si tenga quello che vuole, perché la pace che il Signore ci dà e la certezza delle cose che Egli ci insegna non hanno prezzo. Quindi quello che ha valore è quello che noi siamo davanti a Lui. E se qualcuno vuole leggere, così vediamo un attimino. Allora, tutto il capitolo 45, che sembra una parolona, è praticamente una pagina. Chi è che vuole leggere? Chi vuole leggere, si faccia. Graziella, vuoi farlo tu?
Sì. Così dice l'Eterno al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni. Sì, io scioglierò le cinture e i lombi dei re, per aprire davanti a lui le porte a due battenti e perché le porte non rimangano chiuse. Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro. Ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho nominato anche se non mi conoscevi. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro fuori di me, non c'è Dio. Ti ho cinto anche se non mi conoscevi. perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di me. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Stillate, o cieli, dall'alto e le nuvole facciano piovere la giustizia. Si aprà la terra, produca la salvezza e faccia germogliare insieme la giustizia. Io, l'Eterno, ho creato questo. Guai a chi contende con chi l'ha formato. Un frammento di vasi di terra con altri frammenti di vasi di terra. Dirà l'argilla a chi forma, che fai? O dirà la tua opera, non ha mani? Guai a chi dice al padre che cosa generi e alla donna che cosa partorisci. Così dice l'Eterno, il Santo di Israele e colui che l'ha formato. Voi mi fate domande sulle cose future circa i miei figli e mi date ordini circa l'opera delle mie mani. Ma io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Con le mie mani ho dispiegato i cieli e comando a tutto il loro esercito. Io l'ho suscitato nella mia giustizia e appianerò tutte le vie. Egli ricostruirà la mia città e rimanderà liberi i miei prigionieri senza prezzo di riscatto e senza doni, dice l'Eterno degli eserciti. Così dice l'Eterno, il frutto delle fatiche dell'Egitto e le merci dell'Etiopia e dei Sabei, uomini di alta statura, passeranno a te e saranno tuoi. Essi cammineranno dietro a te, verranno in catene, si prostreranno davanti a te e ti supplicheranno dicendo, certamente Dio è in te e non c'è alcun altro, non c'è altro Dio. In verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, il Salvatore. Saranno tutti quanti svergognati e confusi. Sì, se ne andranno tutti insieme coperti di vergogna i fabbricanti di idoli. Ma Israele sarà salvato dall'Eterno con una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati o confusi mai più in eterno. Poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha formato la terra e l'ha fatta, Egli l'ha stabilita, non l'ha creata per rimanere vuota, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto in un angolo oscuro della terra, non ho detto alla progenie di Giacobbe, cercatemi invano. Io, l'Eterno, dico ciò che è giusto e dichiaro le cose che sono rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi insieme, voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intendimento quelli che portano un'immagine di legno da loro scolpita e pregano un Dio che non può salvare. Annunziatelo e presentate le vostre ragioni. Sì, si consiglino pure insieme. Chi ha annunciato questo fin dai tempi antichi e l'ha predetto da lungo tempo, non sono forse io l'Eterno? Non v'è altro Dio fuori di me, un Dio giusto, un Salvatore, non c'è nessuno fuori di me. Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua giurerà per me. Si dirà di me, solo nell'Eterno ho giustizia e forza. A lui verranno tutti quelli che erano accesi d'ira contro di lui e saranno svergognati. Nell'Eterno sarà giustificata e si glorierà tutta la progenie di Israele. Amen.
Amen. Io dico che se uno conosce la storia e legge queste parole, sono commoventi. Commoventi per quanto Dio è meraviglioso. Quindi abbiamo visto qui all'inizio, egli chiama per nome proprio, chiama per nome Ciro, non doveva ancora nascere, ripeto, e non solo. Poi, quello che vi stavo dicendo prima, sappiamo che questo re, nipote di Nabucodonosor, è stato sconfitto da Ciro, cioè 170 anni dopo, no? Ciro entra in Babilonia, la conquista ed è finita la storia di Babilonia e libera gli ebrei. Sappiamo che c'è un editto, l'editto di Ciro proprio, che libera, lascia andare liberi tutti i popoli, una cosa meravigliosa. C'è proprio scritto tranquillamente. E così ha fatto in modo che il suo popolo, cioè il popolo di Dio, venisse senza prezzo, non hanno pagato prezzo di riscatto, come sta scritto. È così. E poi è importante capire anche quante volte egli ribadisce: io sono Dio e non c'è nessun altro. Io formo la luce e creo le tenebre. Io creo il benessere e la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. E poi continua, e poi nel versetto 8 parla della sua sovranità. E quindi, cioè, non c'è nessuna cosa che può essere messa in discussione, e soprattutto dice: guai a chi contende con il suo creatore, capisci? Questo lo dice egli, un frammento di terra. Dice: ma come si permette questo, chiunque tu sia, essere uomo, che dici al vasaio: ma perché mi hai fatto così? Cioè la terra dice al vasaio: perché mi hai fatto così? Perché mi hai fatto colà? Potremmo continuare, e qui poi c'è scritto, ma è un capitolo che io vi consiglio di leggere, perché della parola di Dio poi noi capiamo meglio la nostra fede, vero? Leggiamo ancora il capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Chi vuole? Se c'è qualcuno che vuole. Vabbè, leggo io. Cioè io non è che posso.
Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che ora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi, da coloro che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Infatti, non è agli angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire, del quale parliamo, ma qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo: che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui? O il figlio dell'uomo perché lo consideri? Tu lo hai fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Tu lo hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tu gli hai posto tutte le cose sotto i piedi. Infatti, nel sottoporgli tutte le cose, non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto. Tuttavia, al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte, ma vediamo coronato di gloria ed onore per la morte che sofferse Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Infatti, colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: farò conoscere il tuo nome ai miei fratelli, io ti celebrerò in mezzo all'assemblea. E di nuovo, io confiderò in lui. E ancora, ecco, me e i figli che Dio mi ha dato. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha impero sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano venuti in schiavitù per tutta la loro vita. Infatti, egli non si prende cura degli angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo. Egli doveva perciò essere in ogni caso reso simile, egli, scusate, doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Amen.
Amen. Allora, abbiamo visto anche qui c'è una progettualità che va dall'inizio alla fine di tutta la Bibbia. Ci ricordiamo che già nel primo capitolo, cioè nel capitolo 3, nel primo libro, che è la Genesi, vediamo che il Signore promette che Satana sarà schiacciato, gli si schiaccerà il capo dalla progenie della donna. E questo lo vediamo anche qui in questo che abbiamo letto adesso. Ma io vorrei soffermarmi in queste cose. Intanto, come avrete potuto notare leggendo questi due capitoli, io non so a quanti hanno capito di che cosa sta parlando. Piuttosto capisco che dobbiamo leggere, metterci davanti alla parola di Dio, comprendere non perché siamo intelligenti, ma perché dobbiamo imparare a capire che questo è il piano di Dio per ognuno di noi. E qui nuovamente, dall'inizio alla fine, questo libro ci parla di un progetto. Dall'inizio alla fine. Tutta la Bibbia ci parla di un progetto. Ci parla di un qualcosa che è già avvenuto. Prima parlava di cose che dovevano avvenire, che noi lo chiamiamo il Vecchio Testamento. Adesso ci parla di cose che sono già avvenute e di altre cose che stanno per avvenire. E infatti, ecco perché dice, e siccome sono così importanti queste cose, talmente importanti, sono più importanti della vita stessa, di questa vita, ci dice che come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa dice che dopo essere stata inizialmente annunciata al Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita. Quindi questo viene tramandato di generazione in generazione e scritta con lo Spirito Santo, perché come faceva Isaia a sapere che si trattava di Ciro e che avrebbe rotto le porte di ferro e fatto tutto quello che doveva fare? No? Succede quando avviene una guerra, soprattutto una volta, no? E al versetto 5 di questa lettera dice: infatti non è agli angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire. Vedete, parla di mondo a venire. Cioè, è tutta la parola di Dio è questa. Quindi, se noi non abbiamo in cuore questo mondo a venire, che è la promessa di Dio, e quindi dove il tuo cuore, lì c'è anche il tuo tesoro, beh, sicuramente ci entriamo in una relazione complicata. Cioè, io capisco che ci va tempo, il Signore ci dà il tempo, che dobbiamo usarlo possibilmente per comprendere queste cose, non dobbiamo poi relegare proprio il nostro tempo a delle briciole, perché vedete, il tempo è una cosa tanto preziosa, tanto, tanto, tanto preziosa. E anche il dolce far niente può essere così prezioso, perché fa parte del riposo che Dio ci dona. E il sabato è stato creato apposta. Che cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Che Dio conosce ogni cosa, e vabbè che è una cosa per noi scontata, ma se noi non capiamo di che cosa parla la Scrittura, noi non ci sta parlando del mondo a venire. Quindi abbiamo visto che già dalle prime parole della Bibbia, quindi dalla Genesi, Dio ci parla di un progetto. E avvengono dei fatti. E questi fatti ci mostrano i motivi della caduta, perché l'uomo è caduto e perché conseguentemente tutte le cose arrivano a termine per via di questa caduta, per via di questa disobbedienza. Ma la Scrittura ci dice che già prima della fondazione del mondo, prima della fondazione, prima che esistesse Satana, capisci? E sono cose che noi non comprendiamo. Prima che esistessero gli angeli, Dio aveva già in cuor suo, deliberatamente, preparato l'agnello della salvezza. Prima della fondazione del mondo. Perché? Perché sapeva esattamente cosa sarebbe avvenuto. Perché il tempo è solo un optional, abbiamo detto, è solo una mera illusione. L'abbiamo detto tante volte. Qualcuno di noi può dire che possiamo tornare indietro di un solo secondo? No. Quindi non c'è niente per cui possiamo affermare, posso affermarci a qualcosa del genere. Quindi questo libro è una cosa meravigliosa. Perché? Perché esce dal tempo, cioè entra nel tempo, ci spiega che cosa è avvenuto, ci spiega il progetto di Dio, ci fa vedere che Dio lo ha realizzato e ci dice che noi, vedi, una progenie. Qui parla di una progenie. Infatti egli non si prende cura degli angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo. Anche lì chiama Abramo per un progetto, per questo progetto, affinché poi noi, attraverso questo popolo che nasce da Abramo, che Dio lo crea attraverso Abramo, anche noi possiamo entrare a fare parte del suo piano di salvezza e chiamarci finalmente dei salvati, secondo la sua misericordia. Ecco. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto, di che tutto ciò che noi stiamo vivendo adesso è già stato. E se vuoi, dici, come è già stato? E domani? Vabbè, domani poi vediamo. No, è già stato. Allora, lo dice anche l'Ecclesiaste, no? Lo dice chiaro. Ciò che era, ciò che è stato, ciò che è già stato. Sono cose che noi facciamo fatica a comprendere. Io non so spiegarvi bene. Il tempo nessuno di noi lo può spiegare bene, un'altra cosa che Dio ha creato. ma come vedete è una cosa a scadenza. E quindi, tornando indietro in questo progetto, vediamo subito che vi fu un momento di buio, perché ci fu un angelo che era tra gli angeli, aveva una posizione di privilegio, no? Dio gli aveva fatto protettore del suo trono, dice, ma Dio ha bisogno di un protettore, lasciamo perdere. No, è un modo per farci capire. Dio aveva dato, tant'è vero, perché Satana lo chiamiamo Lucifero, chiamato Lucifero, perché? Perché da angelo di luce, no? Perché era bellissimo, era una creatura meravigliosa, bellissima, al punto tale che si inorgoglì, come sappiamo, e disse, voleva essere come Dio, non si rendeva conto che, ecco, quello è l'errore che facciamo noi. Stiamo attenti perché è lo stesso errore che ha fatto Satana. Voleva essere simile a Dio, non faceva la differenza, non sapeva che lui era stato creato. E anche noi, se siamo qua per caso. Perché è così, un'esplosione ci ha portati sulla Terra. La stessa cosa, non si rendeva conto. E quando noi non ci rendiamo conto di questo, ci inorgogliamo. Ecco perché, quindi questa sua, diciamo da lì inizia la corruzione della creazione, no? Ma Dio ha creato lo stesso. Perché? Perché aveva già prima della fondazione del mondo preparato Gesù Cristo, l'agnello di Dio. C'è scritto prima della fondazione del mondo. E quindi Satana scese sulla terra e da prima ha infettato Adamo ed Eva. E in seguito, ma l'ha infettato come? Perché ogni cosa che prende autonomia da Dio, liberamente autonomia, perché abbiamo detto tante volte che non siamo delle macchine, finisce nella contraddizione. Io vi ricordo la vergogna di Adamo ed Eva che si nascondono, ci sono tanti dipinti che mostrano, no, la cacciata dal paradiso, e si nascondono, si vergognano. Perché? Perché si sono allontanati da Dio, ma l'hanno potuto fare. L'hanno potuto fare perché Dio li ha lasciati liberi di poterlo fare. Dice, ma allora non ero libero se poi c'era la punizione, ma certo che eri libero. Se non ci fosse stata la punizione, tu non saresti stato libero. Quindi, che cosa è successo? È successo che con questa ribellione è entrato nel mondo, è entrata la gelosia, è entrato tutto il peggio. I sentimenti peggiori si sono, diciamo, autocreati, tra virgolette dico, da Satana, iniettando così la gelosia nel cuore di Caino, vi ricordate? Che ha fatto? Caino ha ucciso suo fratello. Perché? Per gelosia. Perché Dio ha gradito maggiormente i doni di Abele, perché aveva fatto un'offerta di sangue. E sapete che nella vita della carne, nel sangue, come sta scritto più avanti, sono cose che noi facciamo fatica a comprendere perché siamo piccolini, tanto piccolini, ma tanto, tanto, e non sappiamo quanto sono importanti queste cose, per quello dovremmo meditare in continuazione. E quindi egli si avventò, Caino, contro suo fratello Abele e lo uccise. Lo uccise per gelosia. Ma che cos'è la gelosia? Che cos'è la gelosia? Analizziamolo un attimino. È un qualcosa di fisico, di materiale? Assolutamente no. E lo uccise. E c'è scritto poi più avanti, mi pare sempre nel libro degli Ebrei, c'è scritto più avanti che il suo sangue grida ancora oggi dalla terra a Dio. Sono cose che non possiamo capire, ma perché grida a Dio? Proprio perché la vita della... cioè, mi ha tolto la vita. Mi ha tolto la vita, ecco perché questo sangue, nella vita della, la vita della carne del sangue, grida a Dio. Già, che cos'è la gelosia? E sappiamo che non è un sentimento negativo. E tra questi entrano, sono i frutti, è segnalato tra i frutti che non sono dello spirito, ire, gelosie, tutto quello che si vuole. E quindi che cos'è? È un altro elemento che guasta, la gelosia è un elemento che guasta, se non il seme, che cos'è se non il seme, uno dei semi della malvagità? Vedete, nella libertà tutto è possibile, ogni cosa, il bene, il male, e abbiamo visto che questa libertà è necessaria. E quante volte ci siamo chiesti e abbiamo visto nella storia con i nostri occhi la malvagità che Satana ha perpetrato contro coloro, contro l'uomo, contro coloro che amano Dio, e quante volte abbiamo visto questa malvagità amplificarsi, quante volte abbiamo visto che Satana ha riempito il cuore dei governanti di questa terra. Abbiamo visto qualche, forse un mese fa, non mi ricordo, quando abbiamo parlato del fatto che ha messo nel cuore del faraone l'idea di uccidere tutti i maschi, no? E quanto abbiamo visto che la stessa cosa l'ha fatta con Erode, che ha fatto in modo che uccidesse tutti i bambini da 2 anni in giù, per cercare di colpire il figlio di Dio, per ucciderlo. E quindi c'è proprio un piano avverso. E ancora, purtroppo l'abbiamo visto, cioè, ma perché Dio non è intervenuto? Lo sapete voi perché Dio non è intervenuto? Oggi è ancora il governo di Satana, che è un omicida. C'è scritto, la scrittura dice che fu omicida fin dal principio. Lo dice la parola di Dio. È successo nella persecuzione del suo popolo, in tutti i regni dove sono finiti. È finito ad Auschwitz, dove un altro cane morto, che era Hitler, ma che abbaiava, e non solo, i nazisti sguinzagliavano i loro cani nei confronti dei bambini ebrei per divertimento. E sono cose che non... Se noi pensassimo che tutto finisce qua, anche questo non avrebbe senso. Ma vediamo che potremmo contestare, lo dice anche una lettera agli ebrei, che parla anche lì della sovranità di Dio, si potrebbe contestare il fatto che dice, ma perché Dio, possibile che Dio non interviene, che non intervenga? Sembra quasi che si sia disinteressato a ciò che succede sulla terra. Sembra che si sia disinteressato. Noi pensiamo, oh, ma tanto, ma poi Dio c'è. Tanto lui fa, cioè, se ci fosse sarebbe intervenuto, eccetera. No, no. Dio si è riservato un giorno per giudicare tutte le opere dell'uomo. Anche quelle più cruente, le più malvagie, delle quali noi pensiamo che, sfortunatamente pensiamo che Dio sia disinteressato, e sfortunatamente pensiamo che egli non veda. No, no, abbiamo visto prima che Dio parla del mondo a venire, di un mondo a venire. Certo, abbiamo detto più volte che Giovanni Battista, e che premio ha avuto anche lui per aver servito il Signore, quello di avergli tagliato la testa. Vedete che va al di là, la fede va al di là di tutto questo, no? E tanti altri, abbiamo visto l'esempio di fede, forse l'abbiamo letto giovedì sera nello studio, l'esempio, abbiamo visto gli esempi di fede che ci sembra nel libro degli Ebrei, quando parla che molti furono segati, furono torturati, gli è stato fatto di tutto. Ma allora che cos'è? Che cos'è c'è nel cuore di quelli che hanno creduto? C'è qualcosa di disumano, no? C'è questa meravigliosa promessa che loro hanno accettato, no? E Satana si ribellò e da quel momento però ne trasse le conseguenze. È vero, continua a fare danni, ma non sarà fatto più danno sul mio Monte Santo, così dice l'Eterno. E allora un giorno non potrà più nuocere, l'abbiamo visto anche in altre occasioni, la terra sarà in pace, ma egli ancora oggi punta l'opera più preziosa di Dio, che è l'uomo, e cerca di distruggerlo, e perché sa che è una conseguenza. E se chi ha il potere sulle nazioni, i capi di governo, eccetera, sono dei criminali e non hanno alcun amore per i propri sudditi o per quelli che essi governano, bene, Satana ha raggiunto il suo scopo, capisci? E così via, per tentare di far del male, di distruggere, per far soffrire. Quindi, cosa dice Isaia? Il frutto della giustizia sarà la pace. E senza questo, fino a quando ci sono questi governi, pace non ci sarà, perché non potranno risolvere i problemi dell'umanità, ma soprattutto non potranno risolvere il problema principale dell'uomo, che è l'irrequietezza. L'uomo è irrequieto perché non ha trovato questa pace e non la trova fino a quando non ha accettato che tutto sta scritto, che questo è il piano di Dio e che questo è soltanto provvisorio. Ma se io dico che già un secondo fa non posso più tornare indietro, è la chiara dimostrazione. È più chiaro di così. È la chiara dimostrazione. Allora, sì, c'è tutto questo male. E allora noi possiamo dire, il Signore questo lo sa. E dice, e noi possiamo dire, Signore, guardaci e proteggici. Perché? Perché noi siamo tuoi. Noi siamo tuoi. E per questo possiamo chiedere al Signore, dice, ma gli altri non erano suoi, certo, ma il Signore ha un progetto per ognuno, no? E nella lettera ai Tessalonicesi, se leggerete bene, quando parla dell'uomo della perdizione, e molto probabilmente l'anticristo, parla del mistero dell'impietà che già all'opera, cioè dice questa malvagità che c'è nella terra è un mistero. Come facciamo? Una cosa, un mistero, perché il male, tipo l'odio, la gelosia, le disuguaglianze, fanno parte della malvagità. Sono cose che noi non possiamo capire, perché sono di tipo spirituale. Per quello non riusciamo a capire la malvagità. Sono cose che stanno in alto, poiché il nostro combattimento non è contro contro carne e sangue, ma contro le potenze spirituali. Capito? Tu contro queste non ci puoi far niente. Le uniche armi che hai per noi sono la fede nel Signore e nel contare sempre e soltanto in Lui. Ora, ma non è che dobbiamo contare per questa vita solo. C'è scritto che se voi credete per questa vita soltanto siete tra i più miserabili degli uomini. Allora, ora se leggiamo attentamente la parola di Dio, ci accorgeremo che Egli ha un progetto. Egli ha un progetto che l'ha già realizzato, che l'ha già concepito prima dell'eternità. Che ha concepito, no scusate, che ha concepito dall'eternità. C'è scritto. Prima che il mondo fosse, ha preparato il suo agnello. Quindi tutto sta in Dio. Queste cose qua dovrebbero farci capire. Dobbiamo farci capire che dobbiamo pazientare. Ripeto la parola pazientare in questa vita. Sapendo che Dio non si è disinteressato a noi e non si è girato da un'altra parte, dice sì, c'è, però non è interessato ai problemi dell'uomo, capisci? No, come molti pensano. E tante volte purtroppo lo pensano anche i credenti, perché sono occupati nelle loro pentole. E tutto il resto, ma come dice la parabola delle vergini, non erano vergini avvedute, perché erano disordinate, perché aspettavano, non si aspettavano che Gesù tornasse all'improvviso, no? E non erano pronte, perché rimandavano, e così. Non pensavano che lo sposo arrivasse all'improvviso. E a quel punto dovevano sistemarsi, ma non avevano più olio nelle loro lampade, non avevano più. Allora noi, sapendo che tutto è già avvenuto, anche se noi non conosciamo il futuro, ma questo non impedisce, e se Dio lo conosce, non impedisce la nostra libertà. Allora dobbiamo pazientare in questa vita, sapendo che Dio non si è disinteressato di noi, anzi ha preparato tutto prima della fondazione del mondo. Allora pensare che Dio si è disinteressato di noi è un grave errore di considerazione, sia da parte nostra e soprattutto da parte del mondo, che pensa che Dio non ci sia perché vede che, dice, ma se Dio ci fosse, sarebbe intervenuto. Gli scienziati, sono degli scienziati. Dio, vedete, ha concesso la sua libertà, la libertà alle sue creature, pur sapendo come sarebbero andate le cose. Dio ha fatto il mondo comunque, perché comunque Egli l'ha riparato sapendo che questa era la soluzione. L'ha fatto comunque pur sapendo che saremmo caduti e Lui ci avrebbe rialzato. E siccome queste cose sono, viviamo in un mondo, come dice qualcuno, brutto per certi aspetti, no? Ah, per altri, le uniche cose belle che ci sono in questo mondo è l'amore. Questa è la cosa, ma perché viene da Dio, è una cosa di Dio l'amore. Non è per altro motivo. E allora Dio ha concesso la libertà alle sue creature, pur sapendo come sarebbero andate le cose. Sì, non ha detto basta, io distruggo il mondo, come quando è avvenuto nel periodo che, visto che la malvagità degli uomini era grande, ricordate il periodo di Noè, che ha distrutto quella generazione per via del diluvio, perché si pensava che C'è scritto che Dio si era pentito in cuor suo di aver fatto l'uomo sulla terra. Tanto, ma nonostante tutto, il piano di Satana non è prevalso dal piano di Dio. Durante l'Olocausto, durante la soluzione finale, c'era il tentativo di distruggere definitivamente il popolo di Dio, il popolo che Dio si era creato. Ma come abbiamo visto, Satana non ce l'ha fatta ed è nato lo Stato di Israele. E allora, se Dio ha creato la vita così, vuol dire che non c'era un'alternativa. E questo ve lo dovete mettere in testa, io per primo, ma prima che in testa e nel cuore, non c'è un'alternativa. E tu che giudichi, che pensi che poteva fare diversamente, che le cose potevano essere fatte diversamente. Sapete che penso? Che sei più intelligente di Dio. Tu sei più intelligente, sei uno scienziato. Perché gli scienziati sono più intelligenti, sapete che cercano di scoprire e dare soluzioni. No, no, sono contento per quanto siete intelligenti. Non lo dico a voi, lo dico al genere umano. E allora, anche visto perché ti sei creato da solo, sei creato da solo, ma non sai come sei qua. Ma vabbè, dai. Allora, vedete, come abbiamo letto prima nel libro di Isaia, dobbiamo accettare la sua sovranità. La sua sovranità va accettata, non solo, non è che va accettata perché o l'accetti perché è una pillola che ti mandi giù. Noi dobbiamo accettare la sua sovranità in tutto, e capire che le cose non potevano essere fatte diversamente. E ripeto, in uno studio che ho seguito forse 40 anni fa, un fratello che diciamo ci istruiva, mi aveva detto che tutte le cose che Dio ha fatto non possono essere diversamente di come egli le ha fatte. Ora, vedete, questo deve darci pace nonostante l'iniquità imperante intorno a noi. Perché? Ma perché? Ma perché? Perché Dio lo dice, Gesù, nessuna cosa potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Hai capito? Adesso lo capiamo forse, per chi è entrato in questo. Cos'è che ci può separare dall'amore di Dio? La morte? E certo che no, se no sarebbero morti invano Stefano, tutti quelli che furono trucidati sarebbero morti invano. Ma nessuna cosa potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. È per questo motivo che Dio ha preparato il suo agnello prima della fondazione del mondo. Prima ancora che facessimo bene o male, perché ciò che Dio pensa è sempre perfetto. Dio ha dunque, qualcuno può pensare, dice, ma Dio dunque ha creato anche il male. Assolutamente no, c'è scritto che in Dio non c'è male alcuno, egli non tenta nessuno. Certo che no, Dio ha creato la libertà. E se tu scegli il buio, allora se c'è solo la luce tu non puoi scegliere il buio, è normale? Ecco, e quindi se c'è solo la luce non c'è libertà, ma c'è la luce e c'è anche il buio. Dio ha creato la libertà e tu scegli il buio profondo della morte e dell'odio. E perché Satana, dopo aver riempito il suo cuore, no, di vanità e di autoconsiderazione, ora ha riempito anche il tuo. Perché sapete, un altro problema che ha a che fare con l'uomo è l'autoconsiderazione. E se tu dici a uno, guarda che forse non è proprio come pensi tu, davanti alla parola di Dio, quello che stai dicendo, o apri di cielo. L'hai offeso per lesa maestà, no, perché sono tutti dei divini, no, interpreti della parola di Dio, sono tutti come Mosè, ecco perché nascono le religioni e si scannano gli uni con gli altri, no? Cioè, l'autoconsiderazione di noi stessi, no? È lo stesso sentimento di orgoglio che è gonfiato Satana e lo ha corrotto. Perché? Perché lui si sentiva, si sentiva, dice, io sono bellissimo, così sta scritto. Sono meraviglioso, sono qui e sono come Dio e si è inorgoglito. Vedete, la questione dell'autoconsiderazione di noi stessi, di quello che pensiamo noi, che non può essere messo in discussione, quello che pensiamo noi può essere messo in discussione, quello che pensa Dio no. Quello che viene dalla sua parola non può essere messo in discussione, non può essere neanche interpretato, perché è così, se no non ci sono certezze. E allora l'autoconsiderazione di noi stessi è pericolosa. È per questo, caro fratello, che mi ascolti, cara sorella. Se qualche volta capita che ti resisto, non ti resisto io con la mia intelligenza, ma è lo Spirito di Dio che, se è vero, che mi possiede, che io gli appartengo, che ti resisto, perché in quel che pensi non c'è nulla di buono. Hai capito? Perché tu pensi, cerchi di aver ragione con quel tuo cervello da scienziato e quindi cerchi una ragione in te stesso. E invece mi spiace, dimostri ancora una volta di essere un deficiente o una deficiente, dipende dal sesso. E se, ecco perché capita tante volte, io non riesco ad entrare in comunione con chi ha tanta autoconsiderazione di quello che pensa. Possiamo avere pace in quello che pensiamo se questo è consono alla parola di Dio, non secondo la nostra opinione. Quando c'è la nostra opinione diventa pericoloso. C'era il fratello Pietro che diceva: ah, secondo te? Ah, beh, allora se secondo te va bene, no? Allora, come puoi dire tu sei autoconsiderazione di te stesso? Io lo chiedo ora qua davanti a Dio. Come puoi dire sei autoconsiderazione di te stesso? Di quel che pensi, della tua cultura? Come puoi dire di essere credente? Sì, c'è scritto. Anche, ma cosa c'è scritto? Che anche Satana crede e trema. Questa è la differenza. Crede e trema. Allora, ancora una volta la parola di Dio ci proietta in un mondo a venire, per il quale ha mandato Cristo a riscattarlo. Ecco perché c'è scritto, non è che c'è scritto Dio ama il mondo, c'è scritto Dio ha tanto amato il mondo, no? Che ha mandato il suo unigenito figlio, perché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Quindi cessi dalla provvisorietà della vita per entrare nell'eternità della vita. E questo è il dono di Dio e non viene da te che sei tanto intelligente. E per cui, come sta scritto ancora, ogni bocca sarà turata, chiusa davanti a Dio. E chi oserà dirgli perché hai fatto così? C'è un bel capitolo, una lettera ai Romani, però fratelli miei dovete leggere, perché sennò se non leggiamo queste cose qua diventano poi un po' più complicate. Vedete che più andiamo avanti e poi diventano complicate perché facciamo fatica ad entrare, no? Cioè io mi metto a leggere un libro di medicina, sono rovinato. Cioè, capisci? Sono rovinato. E qualsiasi argomento dove tu non dovrai cominciare un po' per volta, dopo, sì, quando hai capito, le cose le comprendi, ma prima fai fatica. Allora, ecco, chi oserà dire a Dio perché hai fatto così? Chi? Perché hai fatto il mondo così? Perché? Allora facciamo lo stesso ragionamento che fa il mondo. Oh, se Dio fosse esistito, qualche anno fa qualcuno mi ha detto, oh, lo tsunami e tutto il resto, se mica poteva uccidere tutte quelle persone. E come dicevamo l'altra volta, ha detto, ah, se Dio ci fosse stato durante l'olocausto, dove era Dio? L'uomo dov'era? Gli ha risposto quello. Allora, come abbiamo visto in Isaia c'è scritto, tu che contesti il tuo creatore, sei un rottame tra i rottami. Il vaso dirà forse a colui che l'ha fatto, perché mi hai fatto così? Insomma, anche Isaia, come tutta la parola di Dio, ci chiama a fare i conti con una realtà vera, che è lo scopo di questa creazione provvisoria. Cioè questo è, non lasciatevi ingannare, io lo dico tutte le volte, non lasciatevi ingannare da ciò che è provvisorio, ma lasciamoci attrarre da quello che è definitivo, quindi dal progetto di Dio. E Dio dice chiaramente, e l'abbiamo visto qui, se, come poteva chiamare Ciro 170 anni prima per nome, e già se 170 anni prima io appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo e spezzerò le sbarre di ferro, ti darò i tesori delle tenebre, affinché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio di Israele, che ti chiama per nome. Guarda che è una cosa impressionante. Per amore di Giacobbe, mio servo, di Israele, mio eletto. Io ti ho chiamato per nome, ti ho nominato anche se non mi conoscevi, hai capito? Perché doveva ancora nascere. Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Io ti ho cinto anche se non mi conoscevi, ancora prima della sua nascita. Perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è alcun Dio fuori di me. Io sono l'Eterno, non c'è alcun altro. Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. E allora scegliamo il benessere che Dio ci ha dato, perché c'è scritto: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Sopraggiunto, cercate prima questa pace, non cercatevi avere le cose con tanti sforzi. Dio ve le dà gratis, ve le dà gratuitamente, non c'è bisogno di altro per poterle avere. Ecco, poi c'è tutto il racconto sotto che continua, ma io ho fatto la terra, ho creato l'uomo su di essa, con le mie mani ho dispiegato i cieli. Se questi scienziati cercano di misurarlo col metro, il cielo siamo a posto. Non ci sono le misure in Dio, come non c'è il tempo. Capisci che razza di idioti? E vabbè. Allora capisci che se perdi questo obiettivo, noi viviamo nell'illusione. Se non capiamo che Dio ha preparato, c'è tutto. È tutto fatto, anche, no, anche il nostro destino eterno. Quindi se perdiamo questo obiettivo, viviamo nell'illusione di un sonno profondo che presto si tradurrà in una realtà sempre più lontana da Dio e in un risveglio purtroppo traumatico. Quindi accettiamo oggi la sua volontà, che è già fatta, è già fatta, è già scritta. E non ha che da aprire il nostro cuore, ora, ora, questa mattina, nel tempo. Ora siamo nel tempo. Dio è eterno e vuole che la sua eternità entri nei nostri cuori perché possiamo comprendere queste cose. Se non entra nel nostro cuore, noi non capiamo l'eternità, ma pratichiamo sempre una vaga religione, pseudo-evangelica, pseudo, quello che volete, ma sempre pseudo rimane. Quindi, Signore, grazie perché tu hai creato il mondo, grazie perché mi hai creato, grazie perché tu mi hai creato per l'eternità, perché io viva, felice, con tutto, nell'armonia di tutto ciò che tu hai preparato. Per quello sta scritto anche in Apocalisse, poiché occhio che le cose, quello sta scritto in un altro posto, però c'è scritto, ecco che Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ma vedete che la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Bisognava scrivere queste cose perché restassero per loro e per noi. Sia benedetto il Signore per sempre, di eternità in eternità. E è un balsamo per tutti coloro che hanno il cuore aperto per essere cambiati e per diventare delle persone migliori di giorno in giorno. Amen.